Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 27 gennaio, i titoli del radiogiornale: telefonata tra Biden e Putin, rinnovata l'estensione dell'accordo New Start sul nucleare tra Stati Uniti e Russia, rapimento di bambini in Nigeria da parte degli islamisti, ai nostri microfoni il vescovo di Abuja Kai Gama. Oggi è il giorno della memoria per le vittime della Shoah, storie da cercare anche nei silenzi dei sopravvissuti. Buongiorno da Michele Raviar. Il presidente statunitense Joe Biden ha chiamato il leader del Cremlino Vladimir Putin. Si tratta della prima telefonata diretta, secondo la portavoce della Casa Bianca, dall'elezione di Biden. Il servizio è di Fausta Speranza.
Di concreto c'è l'impegno a confermare il trattato New Start per la riduzione degli arsenali nucleari. È stato Biden a proporlo a Putin, il quale ha fatto sapere di aver presentato un disegno di legge sulla proroga di 5 anni. In una nota esplicativa allegata e pubblicata sul sito della Duma si legge che il 26 gennaio 2021 Russia e Stati Uniti hanno firmato un accordo sull'estensione del trattato. Della telefonata di Biden il Cremlino riferisce sottolineando che Putin ha risposto dicendosi favorevole a una normalizzazione delle relazioni con gli Stati Uniti. Dalla Casa Bianca, la portavoce James Saki ha dichiarato che i due leader hanno discusso, oltre al rinnovo del trattato, di interferenze russe sulle elezioni USA, di cyberattacchi di Mosca, dell'Ucraina, delle presunte taglie per l'uccisione di soldati statunitensi in Afghanistan. E Saki ha spiegato che Biden ha espresso anche la sua preoccupazione per l'avvelenamento dell'oppositore Navalny.
E Joe Biden ha annunciato anche l'ordine di oltre 200 milioni di dosi di vaccini anti-coronavirus. L'obiettivo è vaccinare l'intera popolazione adulta degli Stati Uniti entro la fine dell'estate. Nel mondo intanto i casi positivi hanno superato i 100 milioni dall'inizio della pandemia, con il Regno Unito che è il primo paese europeo ad aver superato i 100.000 morti. E la necessità di azioni globali per affrontare gli aspetti sanitari della pandemia è stato uno dei temi ieri della seconda giornata del forum di Davos, al quale oggi interverrà il presidente russo Putin. Tra le questioni anche l'economia, in particolare la gestione da parte del G20 del debito dei paesi in via di sviluppo. Ascoltiamo dall'intervista di Fausta Speranza l'economista Franco Bruni, docente della Bocconi.
Quella più urgente che quest'anno verrà affrontata è il problema del debito enorme che hanno i paesi in via di sviluppo, che sta andato crescendo con questo dramma del Covid. Bisogna anche proprio in parte cancellare questi debiti o trasformarli. Questo è un esempio di come si possa fare insieme delle cose molto importanti. Bisogna farle insieme perché non c'è altro modo.
Professore, Guterres ha lanciato l'allarme sulle diseguaglianze. Nel post pandemia saranno accresciute insieme ad altre forme di polarizzazioni.
L'esempio più clamoroso è quello della disoccupazione, di tipo anche tecnologico, eccetera. Va affrontata non mantenendo un sacco di gente occupata e non produttiva e non competitiva nel mondo moderno, ma aiutando la gente a trovare nuovi lavori, a formarsi, soprattutto con un'ottica graduale e che guarda verso il futuro anche più lontano. Bisogna fare in modo che la gente cambi lavoro, difendendo però la gente, non i lavori.
E al forum di Davos non sarà presente Giuseppe Conte, dopo le dimissioni da Presidente del Consiglio presentate ieri al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al via oggi le consultazioni, ce ne parla Francesca Sabatinelli.
È il momento della verità, è così che il capo del governo legge i passaggi che dovrebbero portare ad un Conte Terra, il momento per capire, prende atto, se le dimissioni delle ministre di Italia Viva siano state questioni di merito o se l'obiettivo era un altro. Dimissioni che per Conte sono al servizio della formazione di un nuovo governo che abbia una maggioranza più ampia e sicura, che offra una prospettiva di salvezza nazionale. Dopo un mese di forti tensioni, dunque ora tocca al presidente Mattarella. Oggi pomeriggio, come prassi, per primi saliranno al Quirinale i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. Le consultazioni ancora in via di definizione proseguiranno domani con un possibile slittamento a venerdì. PD, forte nel sostegno a Conte, ritenuto punto di equilibrio insostituibile per la coalizione. Movimento 5 Stelle e LeU appoggiano il Conte Ter, mentre il centrodestra spinge per le elezioni. Italia Viva chiede prima il programma. Ieri inoltre è nato ufficialmente al Senato e oggi si costituirà la Camera il gruppo dei responsabili dal nome europeisti Maie Centrodemocratico, mentre l'Unione Europea guarda con attenzione, ansiosa di riprendere a lavorare con l'Italia.
Cambiamo pagina. Sostituzione di 4 capi delle forze armate in Nigeria. Il presidente Buhari cerca di far fronte al grave deterioramento della situazione della sicurezza nel paese, dove la violenza di gruppi criminali e di estremisti islamici non conosce tregua. La denuncia è anche dell'arcivescovo di Abuja, Monsignor Ignatius Kai Gama, che alle autorità lancia un appello dopo l'ultimo rapimento sabato scorso di 8 bambini da un orfanotrofio della città. Ascoltiamolo al microfono di Gabriella Ceraso.
Rapire i bambini così è una indicazione che le cose non vanno bene. È una cosa molto grave. E la criminalità aumenta e il governo fa troppo poco.
Perché i bambini? E qual è la loro destinazione?
Non credo che sia un motivo politico, non credo un motivo religioso, è soltanto un'azione criminale. Cercano soldi.
La gente ha paura?
Sì, senz'altro. Dobbiamo sapere che questi criminali possono venire sia a casa sia fuori. Abbiamo bisogno di aiuto tecnico in modo che il nostro militare, la polizia, possano cacciare questi criminali che non ci danno riposo mai. Dobbiamo chiedere l'aiuto di Dio, ma dobbiamo fare il nostro dovere.
E in Repubblica Centrafricana le forze governative hanno lanciato una controoffensiva contro i ribelli che da settimane stanno cercando di bloccare la capitale Bangui e rovesciare il presidente Touadéra. Chiusa la principale strada di accesso dal Camerun con migliaia di camion in attesa di consegnare cibo e medicinali. La situazione nella capitale resta critica, come spiega il dottor Dario Mariani del QAM, presente nel paese con l'unico ospedale pediatrico.
Attualmente la situazione qui a Bangui è relativamente calma. Per il resto la situazione alimentare in città è abbastanza preoccupante perché i prezzi qui a Bangui stanno aumentando, sono aumentati di quasi il 50%.
E la popolazione come sta vivendo questa ennesima fase di guerra?
La popolazione vuole la pace, stanca di azioni, di guerriglie. Dal punto di vista dei rifornimenti in questo momento non arrivano né per aria né per terra. Si stanno utilizzando le scorte che si avevano prima. Non si sa come si potrà far fronte se la situazione continua ancora per qualche settimana. All'ospedale pediatrico c'è un afflusso importante di bimbi malnutriti o con malaria. Il problema è che durante la notte c'è il coprifuoco, quindi non ci si muove e molti rimangono anche a casa per paura.
Rimpasto di governo in Tunisia al termine di una giornata intensissima in aula e fuori a causa di un'imponente ma pacifica manifestazione di protesta. Il primo ministro tunisino Hichem Mechichi ha incassato la fiducia del Parlamento per i suoi nuovi 11 ministri tecnici che andranno a rendere sostanzialmente più efficace e solidale l'azione del governo. E andiamo ora in India, dove ci sono stati violenti scontri a Nuova Delhi nel giorno della festa della Repubblica. Decine di migliaia di agricoltori indiani hanno sfondato cordoni della polizia e barricate e sono riusciti ad arrivare nel centro della capitale indiana. Un agricoltore è morto e decine di altri sono feriti. Papa Francesco ha partecipato ieri pomeriggio al funerale di Fabrizio Soccorsi, il suo medico personale deceduto il 9 gennaio al Gemelli, dove era ricoverato per cure oncologiche per complicazioni dovute al Covid-19. Il funerale è stato celebrato dal cardinale Pietro Parolin nella chiesa di Maria Regina della Famiglia nel palazzo del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. E oggi si celebra il Giorno della Memoria, istituito nel 2005 dalle Nazioni Unite per ricordare la Shoah. L'associazione Progetto Memoria, nata per supportare i sopravvissuti ai campi di concentramento nelle loro attività all'interno delle scuole, oggi continua ad operare per far sì che non venga mai meno la conoscenza di quegli orrori. Il servizio di Andrea De Angelis.
Il progetto rimanda al futuro, la memoria ci fa volgere lo sguardo indietro. In mezzo c'è il presente fatto dai volontari dell'associazione Progetto Memoria. A guidare la squadra, Sandra Terracina.
Facciamo un grosso lavoro con gli insegnanti e in più tutti noi della cosiddetta seconda generazione abbiamo dietro il bagaglio e l'esperienza dei nostri genitori, sempre facendo riferimento al fatto che se loro non si fossero salvati noi non ci saremmo.
Il loro impegno ha una vocazione intergenerazionale per non dimenticare la storia e le storie della Shoah, quelle che i volontari rintracciano anche nei silenzi di chi non sempre riesce a narrare ciò che è indicibile, come ci spiega Lorella Ascoli.
Questi silenzi hanno pesato tantissimo tra padri e figli, madri e figli. Sono un qualcosa che non è possibile neanche spiegare.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Michele Raviar, grazie per l'attenzione, tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.